Lezione numero 11, terza parte, siamo sempre nella giornata di martedì 7. Allora, se nel caso delle leggi, dei contratti, dei trattati, si torna a interpretare il testo solo quando compare un problema interpretativo, nel caso del testo letterario è come se il problema del testo restasse sempre aperto e per certi aspetti insolubile, nel senso che non riusciamo mai a tradurre in maniera chiara e distinta il senso di questo discorso in concetti. Lo dice espressamente Gadamer a metà di questo ultimo paragrafo di pagina 388. Perché siamo continuamente rimandati a questa Auslegung, che dobbiamo intendere come esplicazione? Possiamo barrare il termine esposizione e sostituirlo con esplicazione, perché questo testo non è mai esauribile tramite la sua trasformazione in concetto, cioè non possiamo mai in qualche modo vedere il fondo di quello che il testo ha da dire, perché dice sempre cose nuove, cose che non siamo semplicemente noi a vederci, ma che lui ci dice in nome di riflessi, increspature, pieghe, dunque, connessioni che si aprono, che diventano visibili e che appartengono al testo stesso. Allora, la frase successiva è, diciamo, riassuntiva un po' di tutto questo che stiamo dicendo. Nessuno può leggere una poesia senza penetrare sempre più nella sua comprensione, e ciò implica l'interpretazione. Allora, questo termine interpretazione nel testo tedesco corrisponde al verbo Auslegen, che è il verbo di riferimento di Auslegung. E dunque è importante che noi leggiamo questo termine interpretazione con la stessa, diciamo, accezione del verbo interpretare della penultima riga. Anche in questo caso abbiamo Auslegen. In un caso il traduttore ha optato per il sostantivo, nell'altro invece ha preservato l'infinito del verbo. Ma soprattutto dobbiamo notare che queste due ricorrenze di interpretazione e di interpretare hanno a che fare con quel termine inizialmente tradotto con esposizione e che noi invece abbiamo deciso di tradurre, facendo un po' una piccola violenza, insomma, alla traduzione, abbiamo deciso di tradurre con il termine esplicazione, dato che l'originale tedesco è Auslegung. Dunque ci stiamo muovendo in queste righe sempre all'interno della Auslegung o dello Auslegen, cioè dell'esplicare. Questa interpretazione e interpretare noi potremmo renderlo tranquillamente, per tener fede alla nostra scelta interpretativa, come vedete, con esplicare. Quindi se non si riesce a comprendere un testo, abbiamo detto, risulta illeggibile. Perché? Perché anche e soprattutto nel caso di un testo letterario vale quell'assunto iniziale. Un testo è un vero testo quando viene concepito, diciamo, in vista di un lettore. Questo viene fatto anche da un artista, naturalmente, però il testo di un'opera d'arte non è concepito solo per trasmettere un senso, perché vedremo che c'è una componente ulteriore, oltre a quella del senso, del significato da attribuire alle singole parole, alle singole frasi, eccetera, che modifica il gioco. In ogni caso, resta vero che io posso dire di leggere effettivamente qualcosa quando capisco ciò che leggo. L'uso del verbo e del sostantivo leggere e lettura ci dicono questo sostanzialmente. Quando noi affermiamo che qualcosa è leggibile o illeggibile, non intendiamo semplicemente il fatto che riusciamo a leggere o non riusciamo a leggere quello che c'è scritto dal punto di vista grafico o tipografico. Non intendiamo fermarci a questo livello, ma vogliamo dire che il testo scorre, è chiaro, è facilmente comprensibile, possiamo aggiungere naturalmente anche degli avverbi, è facilmente leggibile, è difficilmente leggibile quando ci richiede una certa fatica, quando dobbiamo tornare sulla frase perché magari è una frase troppo lunga o è formulata in maniera ambigua. In ogni caso, quando definiamo una cosa leggibile o illeggibile, pensiamo non alla decrittazione o alla decifrazione dei caratteri in cui il testo è scritto, pensiamo invece alla sua comprensibilità. Quando diciamo che una cosa è illeggibile, intendiamo rifarci all'idea che è scritta male, è scritta in maniera non sufficientemente chiara, tanto che possiamo addirittura smettere di leggere, perché quando non capiamo più, noi mediamente smettiamo di leggere e torniamo indietro per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa, se questa incomprensibilità del testo dipende da noi, che non abbiamo visto quello che c'era da vedere, o se invece è proprio il testo che è strutturato malamente. Allora, leggere quindi in senso proprio vuol dire sempre anche comprendere. Nessuno può leggere una poesia senza penetrare sempre più nella sua comprensione, perché in generale leggere equivale a comprendere. E dunque, anche nel caso di una poesia, leggendo e rileggendo, noi possiamo, come dire, accedere sempre di più e sempre meglio a ciò che quel Gebilde, quella composizione, quell'insieme, che è anche un composto, abbiamo detto, un composto unitario, quel Gebilde ha da dirci. Ma per comprendere, dice ancora il nostro Gadamer, ciò implica l'interpretazione, nel senso che, come aggiunge subito dopo, leggere è interpretare, auslegen, e interpretare non è nient'altro che il processo articolato del leggere. Cioè, quando noi comprendiamo, e abbiamo detto che non possiamo leggere senza comprendere, facciamo in realtà anche qualcosa in più che seguire il filo del discorso, che consiste diciamo nel tradurre in parole, quindi linguisticamente, ciò che noi stiamo comprendendo. Non si comprende qualcosa senza auslegen, che vuol dire senza esplicare questa comprensione in parole. Tutte le volte che noi diciamo di comprendere e ci rendiamo conto di comprendere effettivamente qualcosa, possiamo anche dirlo a parole. Perché? Perché ogni atto di comprensione in qualche modo è già costituito al suo interno dalla possibilità di rendere ciò che noi comprendiamo sotto forma di Auslegung, cioè di esplicazione. Vedete come funziona meglio il termine esplicazione anche in questo caso? L'esplicazione vale sia per la comprensione sia naturalmente per la lettura. Allora, noi certamente ogni volta compiamo questa esplicazione, ma il punto è che questa esplicazione non finisce mai, cioè c'è sempre qualcosa di nuovo da dire, da esplicare in parole a partire da ciò che comprendiamo. Dunque, noi procediamo in questa comprensione. Questa comprensione è traducibile, esplicabile in parole, ma questo testo continua a parlare. Questo è il punto. Dunque, la nostra comprensione e la nostra esplicazione, l'esplicazione della comprensione stessa, non finisce mai, perché il testo letterario non è costituito solo da un senso che può essere e deve essere formulato in maniera, potremmo dire, chiara e distinta, cioè ideale, un senso che tutti possono capire, non solo chi è a conoscenza esclusiva di certi aspetti personali, inaccessibili, privati. L'ulteriore componente del testo letterario è che il senso, pagina 339, è costituito da un insieme di parole dotate di un significato e da una sequenza di suoni, cioè l'aspetto fonico, timbrico, ma anche ritmico, quindi la dimensione del ritmo, quindi anche del metro, di tutto ciò che può ulteriormente specificare questo aspetto ritmico. L'aspetto dunque della qualità sensibile delle parole diventa rilevante come non mai, come in nessun altro testo, nel testo letterario. E dunque sto per leggere a pagina 8, scusate, la riga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riga 7 dall'alto di pagina 339. A questo punto Gadamer fa questa precisazione importante: non soltanto l'unità del senso di un discorso costituisce questa unità, cioè l'unità di parola e sequenza di suoni, come appena detto prima, ma al tempo stesso e altrettanto l'unità di una forma sonora. Cioè, nel testo poetico, la parola poetica non è dotata soltanto di un significato, ma è dotata anche di un suono e di un suo ritmo interno. Pensiamo soltanto all'accento tonico che è proprio di ogni parola. Nel pronunciare una parola, noi, almeno in italiano, siamo costretti ad accentare la parola. La parola ha sempre anche un accento, ma anche una qualità, diciamo, timbrica. È una parola in cui figurano certe vocali, certe consonanti, una certa sequela di vocali e di consonanti. È una parola breve, è una parola lunga. Allora, una singola parola non è rilevante solo per ciò che significa e per le tante accezioni del suo significato, che sappiamo bene non è mai qualcosa di unitario. Esistono significati traslati, ma esistono anche naturalmente accezioni della stessa parola. Ora, oltre a questa dimensione semantica, però, che è già amplissima, c'è anche una dimensione fonica, sonora. Nel testo letterario queste due dimensioni sono fuse insieme. Un testo letterario, dunque, è un Gebilde proprio perché tiene conto di entrambe queste componenti e le fonde in una unità indissolubile, come nessun altro testo. Continua Gadamer, un testo poetico non è come una frase nel procedere del discorso, ma come un tutto che si staglia dalla vorticosa corrente dei discorsi. Si staglia, si stacca, è qualcosa di autonomo. Se io comincio a recitare una poesia, magari ben nota, come L'infinito di Leopardi, io comincio, come dire, a dare conto, comincio a sviluppare questo Gebilde. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ecco, ho cominciato a recitare dei versi in cui ovviamente non c'è nulla da togliere, non c'è nulla da aggiungere. Ho cominciato a, come dire, ripercorrere una trama, una piega di un testo pieno di connessioni interne, in cui ogni parola viene, diciamo, calibrata e dal punto di vista del significato e anche dal punto di vista sonoro. Questa unione, questa fusione dei due registri, quello semantico e quello fonico-ritmico, produce una elevazione del testo, cioè il testo si stacca dall'andamento che potremmo dire prosaico di tutti gli altri discorsi, diventa testo poetico in nome di questa compattezza interna, di questa stabilità, di questa fusione tra i registri. Per questo motivo il Gebilde, che troviamo variamente tradotto con forma letteraria, eccetera, eccetera, è in tal senso linguaggio elevato. Questa natura del Gebilde, questa elevazione del tono, non ha a che fare con una scelta stilistica, con una stilizzazione. Cioè la elevazione di questo tono, cioè il fatto che noi distinguiamo immediatamente un testo poetico da una frase ordinaria o da una frase, diciamo, di un testo prosastico, non dipende da una ricercatezza stilistica, non è questo il punto, è che viceversa le parole acquistano una, diciamo, consistenza diversa, diventano in qualche modo più significative, dicono di più. Gadamer usa questa espressione e quando si scrive un testo poetico o un testo letterario, diciamo, si entra in una dimensione per cui a un certo punto si raggiunge una compiutezza per cui il testo letterario ci dice lui stesso di essere pronto, di essere finito. In un certo senso non siamo noi a stabilire quando abbiamo finito di comporre, ma è il testo stesso che esce, diciamo, dalle nostre mani e occupa una posizione separata, si è come staccato. Questo processo viene rapidamente illustrato da Gadamer nell'ultimo paragrafo di pagina 339. Come ogni leggere, così anche ogni scrivere è una figura temporale discontinua. Quindi lo scrivere è una sequenza, è un'attività sequenziale, ma quando noi smettiamo di scrivere, perché stiamo componendo qualcosa, stiamo mettendo insieme un gebilde, ecco, come facciamo a renderci conto che questo gebilde è finito? Non è come plasmare una statuetta di cera o dipingere un quadro, eppure è sostanzialmente la stessa cosa, perché la forma finale di questo gebilde che stiamo costruendo consiste nel fatto che essa, questa forma, che è sempre, diciamo, il nostro termine guida, ecco, allora questa Gestalt, che in questo caso appunto è diverso da Gebilde, ma è semplicemente la sua configurazione, diciamo, qui il testo usa sempre lo stesso termine, vedete, forma. E noi non perdiamo di vista queste sfumature, no? Ma insomma, la forma finale consiste nel fatto che essa, la forma, sussiste sciolta dal processo della sua produzione, e proprio per questo è autenticamente là, come l'opera che essa è.